tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
E adesso qualcosa di completamente diverso. Nel senso che ascoltiamo un artista, un musicista, cantautore finlandese. Perché in genere uno pensa che in Scandinavia facciano solo heavy metal, anzi soprattutto black metal, death metal e roba del genere. Giusto in Norvegia un po' più di pop, però insomma marginalmente. Poi ci sono anche dei jazzisti che sono andati a vivere in Scandinavia, hanno fatto delle buone cose. Però in Finlandia c'è questo tipo che si chiama Tuomari Nurmio. Avrete presente che i cognomi finlandesi sono tutti o pieni di K come Kekkonen, che ce n'ha tre, oppure ci hanno molti dittonghi, appunto. Tuomari Nurmio è uno di questi casi. Allora, chi è Tuomari Nurmio? Io personalmente l'ho scoperto pochi giorni fa perché mi è capitato di vedere il penultimo film del grande regista finlandese Aki Kaurismäki. Non l'ultimo, di cui dicono un gran bene, Foglie al vento, ma il penultimo, che si chiamava L'altro volto della speranza, su un piccolo imprenditore finlandese che cambia vita e compra un ristorante, e il suo rapporto con un immigrato clandestino che viene dalla Siria. Il che, tra parentesi, nel film si vede come anche i finlandesi possono essere stronzi con gli immigrati, ma questo è un altro discorso. Perché comunque spesso e volentieri nel corso di quel film, L'altro volto della speranza, non solo si sentono le canzoni, ma appare proprio di persona, personalmente, questo tipo che si chiama Tuomari Nurmio, ma è conosciuto anche con il soprannome inglese di Judge Bone, il giudice osso. Che è una parafrasi del famoso Judge Bean, il giudice Bean, interpretato da Paul Newman in un film famoso. Era la legge a ovest del Pecos, il giudice Roy Bean. Quello era Judge Bean, invece Tuomari Nurmio è Judge Bone. Insomma, io l'ho sentito finora soltanto nei pezzi presenti in quel film di Kaurismäki e ho deciso istantaneamente che è... esageriamo un pochino, il Bob Dylan finlandese. Questo è Tuomari Nurmio.
Yeah. Bez kule ta je bela me pila Vinka kila još svega kad biznes fuda u cez kula joka studa
Potrei pure provare a dirlo il titolo, Scula Taidela, però lasciamo perdere, dai, Tuo mare in Urmio, da oggi in poi mai più senza, tra l'altro ci sono delle altre canzoni che sono anche più Bob Dylan di questa, ma per dire la proporzione, diciamo che è finnico, ma si rifà molto a folk e blues nordamericani, se non si fosse capito, effettivamente, a parte il testo in finlandese, potrebbe essere così. È successo che una settimana fa, esattamente una settimana fa, ho dedicato un pezzo di trasmissione, almeno tre canzoni, al leader fondatore dei World Party e già componente dei Waterboys, Carl Wallinger, che era appena morto, mi era appena arrivata la notizia e mi dispiaceva molto perché ne ero un profondo estimatore da molti anni, dalla fine degli anni Ottanta per la precisione. Il guaio è che a essere appassionati di rock anziani, manco tanto, perché lui aveva debuttato con World Party nell'87 e con i Waterboys poco prima, ma neanche tanto anziani, comunque alla fine diventano tutti dei necrologi. Oggi purtroppo ce ne sono altri degli ultimi giorni, degli ultimissimi giorni, ma i necrologi sono iniziati nel rock molto molto tempo prima, effettivamente, ma quando ancora il rock era giovane. In realtà, quando è il giorno che la musica è morta? Febbraio 1959, The Day the Music Died, come diceva la canzone di Don McLean, American Pie, quando si schiantò Buddy Holly, con un paio di colleghi peraltro, ma Buddy Holly era il più importante. E quindi da quel momento in poi, dal 1959 in poi, continuamente si sente dire che il rock è morto. Molto semplice. Allora, all'inizio degli anni 70, gli Who erano una delle migliori band nel mondo mondiale ed erano a metà strada fra l'opera rock Tommy e la successiva Quadrofinia, con gli avanzi di un'opera rock non riuscita che si doveva chiamare Lifehouse. Misero in piedi un disco formidabile che si chiamava Who's Next e ne rimasero fuori una serie di canzoni straordinarie che avrebbero fatto la fortuna di qualunque altra band al mondo. Una di queste canzoni, 1972, quindi 52 anni fa, era proprio una canzone sulla morte del rock, che diceva: il rock è morto? Lunga vita al rock, o se preferite, rock is dead, they say, long live rock.
Rock is dead, they say. Long live rock.
Live Rock, Lunga Vita Rock, erano gli Who. Ma appunto questa canzone manco ci credevano tanto, perché l'hanno registrata nel 1972, ma non uscì su nessun disco, neanche su 45 giri. Uscì nel 74 cantata da Billy Fury, storico cantante rock britannico, in un film che si chiamava That'll Be The Day, titolo di una canzone di Buddy Holly. Al film partecipava anche Keith Moon come attore, ammesso che fosse abbastanza disciplinato per farlo. E poi gli Who la fecero uscire semi nascostamente, tipo in Italia, in Israele, mercati minori irrilevanti negli anni 70. Poi alla fine l'hanno messa su un'antologia nel 79 e poi inclusa su altre antologie, perché comunque era un pezzone Long Live Rock. Ma comunque si parlava del fatto che il rock è diventato pieno di necrologi. Uno dell'ultima settimana riguarda Eric Carmen. La maggior parte delle persone conosce Eric Carmen per quella ballatona che si chiama All By Myself, che sta all'inizio di Bridget Jones, ve lo ricordate? Si butta sul letto, si mette a mangiare, vabbè, e che è una cosa un po' sdolcinata, peraltro fatta benissimo. Ma prima di avere un grande successo da solista, Eric Carmen era stato il fondatore e mente dei Raspberries, cioè i lamponi. I Raspberries sono uno dei sacri gruppi della trinità del power pop. Gli altri sono i Badfinger in Gran Bretagna e i Big Star negli Stati Uniti d'America. I Raspberries debuttarono con un disco, Raspberries, che aveva una parte della copertina che, se la grattavi, sentivi profumo di lampone. Va detto che il lampone è uno degli odori più facili da sintetizzare, da riprodurre artificialmente. So di persone che hanno una copia originale del vinile del disco dei Raspberries e ancora oggi odora di lampone, il che fa pensare queste sostanze di sintesi che quanto siano terrificanti. Comunque i Raspberries sono veramente una formidabile leggenda del power pop. Metto una canzone sola per provarlo, si chiama Ecstasy.
Till I get you.
Radio Rock Podcast.
23:39. Ma purtroppo non abbiamo finito con i necrologi. Qui ne muore uno al giorno. Adesso la dico così come se io fossi una persona senza cuore, qui non frega niente, però non è così. Cioè, negli ultimi 10 giorni sono morti anche 2 amici veri miei, di persona personalmente. Per cui è fatale. Come diceva un grande scrittore americano, Kurt Vonnegut Jr., quando nel libro diceva poi il tale morì, punto, e poi lo scriveva: così è la vita, so it goes, così vanno le cose. Vabbè, quindi giusto ieri, il 17 marzo, è morto l'inglese Steve Harley. Generalmente Steve Harley era associato nel nome alla sua band, che si chiamava Cockney Rebel. Poi si sono chiamati una volta Cockney Rebel, una volta Steve Harley and Cockney Rebel, a seconda del diverso peso relativo dei componenti, ma questo è tutto sommato abbastanza irrilevante al momento. Dunque, per chi non sapesse niente di Steve Harley and Cockney Rebel, c'è una canzone che è quella più famosa di tutte. Ecco, la cosa interessante è che io avevo già scritto nella mia scaletta alcuni giorni fa un brano di Steve Harley con i Cockney Rebel. Cioè, sì, non mettiamo però quella più famosa, che quella la conoscono tutti. Invece no, per far capire di chi si trattava, questa è quella più famosa, quella che conoscono tutti.
You've done it all. You've broken every code. Appalled the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. For only metal, what a ball. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. You have to hide. Oh, come up and see me to make me smile. I do what you want, but I'm wild. No more, you've taken everything from my belief in Mother Earth. Can you ignore my faith in everything? 'Cause I know what faith is and what it's worth. Away, away. Don't say, maybe you'll try. To come up and see me, to make me smile. I'll do what you want, just run away wild.
Allora, di gran lunga la canzone più famosa di Steve Harley con i Cockney Rebel, anche perché poi negli anni successivi, è uscita a metà degli anni 70, l'hanno messa nella colonna sonora di film anche belli, anche importanti, in particolare The Full Monty, lì si sente molto bene, e anche Velvet Goldmine, che era un film sul glam rock, perché i Cockney Rebel, Steve Harley, sono stati fra gli ultimi esponenti del glam rock. Poi lui aveva un carattere particolare, non andava proprio d'accordo con tutti, neanche con i componenti della sua band. Comunque, il povero Steve Harley, morto ieri, era nato nel 1951 a Londra, quindi ha fatto in tempo a compiere 73 anni poche settimane fa. Da piccolo aveva avuto dei problemi di salute anche piuttosto seri, ricoverato a lungo, poi lunga convalescenza, e allora cominciò a leggere molto Eliot, D.H. Lawrence, Steinbeck, Virginia Woolf, Hemingway e le canzoni di Dylan. Infatti ha cominciato a scrivere poesie e a fare degli abbozzi di canzoni ispirandosi a Bob Dylan. Guarda caso che in qualche modo c'entra sempre in tutti i campi. Comunque, nel 1973 uscì il primo disco dei Cockney Rebel, il suo gruppo che si chiamava The Human Menagerie, che conteneva un singolo che non ebbe un enorme successo, ma li impose sulla scena londinese, si chiamava Sebastian.
Lady, I'd simply, the candle is burning slow for me. Generate me limply, I can't seem to place your name, Chevy. To rearrange all these thoughts in a moment is suicide. Place we'll talk over old times we never spoke. Somebody called me Sebastian. Somebody called me never speak a sound. And you are so gay with Parisian demands, you can run around. Your view of society screws up my mind like you'll never know. Come inside, see my mind in kaleidoscope.
Mangle my mind, love me sublime, do it.
night in a Bowery saloon. Lots of story to set you alone. I light your face, you are shadow, and glitter is out of sight. No courtesan could begin to decipher you.
Super classico.
Children are
verso le colline. Corri se hai cara la vita. Vabbè, notevole classico di hard rock degli Iron Maiden, che è andato anche un po' in ritardo sul previsto, ma di chi sarà la colpa non lo sappiamo. Dicevo prima che io avevo in programma, già da prima della morte di Steve Harley, una canzone dei Cockney Rebel. Non so perché, sì lo so perché, perché mi erano venuti in mente due o tre gruppi britannici relativamente trascurati. E allora, niente, la mettiamo prima di mezzanotte. Steve Harley, Cockney Rebel, ultimi scampoli di glam rock. Questa si chiamava Judy Teen.
American twang, you dare not ignore. Him from New York prompted the tut-tut of Super Bowls. Judy Ting grew sick of the scene, just bragging to fools. She took his own carousel, she made a smile.
Abbiamo cambiato giorno. E da 5 minuti è martedì 19 marzo 2024. 19 marzo, festa del papà. Festa del papà. Allora, un attimo. Che poi sarebbe San Giuseppe. E io non sono particolarmente goloso, ma il 19 marzo io un bignè di San Giuseppe fritto, rigorosamente fritto, lo voglio mangiare. Oppure una zeppola. O al limite, tutte e due le cose? Si potrebbe pure fare tutte e due le cose, dai. Per una volta. Vabbè. Comunque, il 19 marzo è molto curioso che abbiano stabilito di istituire la festa del papà il 19 marzo, perché San Giuseppe, parliamone di San Giuseppe, è un esempio da manuale di padre putativo. Io non ho capito se lui credesse di essere il padre, ma in realtà non lo era, oppure si è prestato a recitare una parte. È stata una cosa assolutamente secondo la volontà di Dio, immagino, però no, potevano trovare un esempio migliore, un padre con una genealogia precisa, no? Perché se no mi viene in mente un esempio nel mondo del rock. Ecco, il padre putativo del mondo del rock è Todd Rundgren. Io ho una grande ammirazione per Todd Rundgren, che pensava che a un certo punto lui aveva frequentato una groupie di alto livello che si chiamava, mi pare, Bebe Buell, e era una di quelle che non è che andavano con i roadie, con i camionisti e i tecnici, no, soltanto con le rockstar acclamate e garantite. Vabbè, comunque aveva avuto, pensava lui, una figlia con questa groupie, e la figlia era molto carina e lui l'ha cresciuta ritenendo, almeno tutti ritenevano, che lui fosse il padre. Poi invece, molto tempo dopo, è venuto fuori che il padre in realtà era Steve Tyler degli Aerosmith. In realtà credo che, dunque, la bambina poi è Liv Tyler, che è diventata molto bellina anche crescendo, va detto. Ma quando anche ha scoperto di non essere il padre biologico, ha continuato a comportarsi come se fosse il padre. Per cui, insomma, Liv Tyler, da piccola, credo proprio che la iscrivessero all'asilo come Liv Rundgren o roba del genere, e comunque sono rimasti tutti quanti in ottimi rapporti. Però, appunto, per anni e anni Todd Rundgren è stato soltanto il padre putativo della bambina. Vabbè, insomma, questo andava detto. Per cui diciamo che Todd Rundgren è, nel mondo del rock, la cosa più vicina che ci sia, pensa tu, a San Giuseppe.
Take a few of these sweet memories.
Bitter Memories era una canzone bellissima di Todd Rundgren, che cantata da Terry Lowell sarebbe stata una fantastica canzone di Hall & Oates, per esempio, perché lui ha sempre saputo fare un po' tutto. Poteva fare rock, progressive, canzoni alla Carole King, assoli di chitarra, rifare tali e quali i pezzi degli anni 60 come erano stati scritti, quello che gli pare. Come produttore ha avuto enorme successo, è andato in giro per il mondo e sa fare tutto, effettivamente, Todd Rundgren. E allora, questa era una soul ballad di quelle che lui è capace di fare così tranquillamente da molti anni a questa parte. Ma l'ultima trovata che ha tirato fuori, è uscita 4 giorni fa proprio, è una interessante cover dei King Crimson, che finora credo non avesse toccato, per quanto con gli Utopia avesse messo in mezzo progressive, jazz rock, quello che ti pare. Allora, il gruppo di musicisti che si sono messi insieme è eterogeneo, ma sono tutti piuttosto di primo piano, anche se non di primo pelo. Che uno è l'anziano cantante britannico Arthur Brown, quello di Fire, quello del gruppo che si chiamava The Crazy World of Arthur Brown, quindi uno che è in giro da tantissimi anni. Poi c'è Mel Collins, che con i King Crimson veri ha suonato ed è rimasto stranamente anche in buoni rapporti con Robert Fripp, che l'ha richiamato per progetti anche molti anni dopo, dopo che lui aveva fatto il Session Man dovunque, Italia compresa. Poi c'è Chris Poland, ex chitarrista dei Megadeth, e Ian Paice, già batterista dei Deep Purple. Tutto questo per rifare, devo dire proprio tale e quale, un pezzo a dir poco storico per il progressive rock, per i King Crimson, per la storia del rock in generale, devo dire, cioè 21st Century Schizoid Man. We'll be right back.
country's schizoid man.
First Century Schizoid Man da Todd Rundgren, Arthur Brown, quelli che abbiamo detto prima, non mi ricordo più, chi c'era? Mel Collins, Ian Pace, vabbè, ok, quindi ripescaggio dei King Crimson di un pezzo storico di 56 anni fa, 55, comunque di più di 50 anni fa, perché era il pezzo d'apertura dello storico primo album dei King Crimson, eccetera, eccetera, eccetera. La cosa curiosa è che contemporaneamente c'è notizia di un altro progetto che riguarda un'altra completamente differente incarnazione dei King Crimson, vale a dire quell'incarnazione quasi New Wave che negli anni 80 fece dei dischi bellissimi che si chiamavano Discipline, Beat e Three of a Perfect Pair. In quel caso c'era una formazione con due chitarre, Robert Fripp e Adrian Belew, che già aveva suonato con Zappa, David Bowie e chi altri, e i Talking Heads, o forse avrebbe suonato dopo con i Talking Heads, contemporaneamente uguale, ed era la formazione quasi New Wave dei King Crimson. Avevano già cambiato pelle più di una volta effettivamente, e adesso è stato formato una sorta di supergruppo dove ci sono due componenti originali, vale a dire Adrian Belew alla chitarra e Tony Levin al basso, quindi già ci sono delle buone garanzie. Poi non c'è Bill Bruford alla batteria, ma c'è Danny Carey dei Tool, ma in particolare quei dischi lì erano fatti per essere suonati con due chitarre, c'erano Fripp e Belew. Questa volta accanto a Adrian Belew c'è Steve Vai, che invece uno non ce lo vede a suonare la chitarra seduto e tranquillo come faceva Robert Fripp. Però hai visto mai che cosa può succedere nella vita? Comunque, grande periodo quello dei King Crimson, che dimostrarono che potevano anche tranquillamente competere con qualunque band New Wave. Peraltro, su tutti i dischi dei King Crimson c'è sempre qualche pezzo semi-improvvisato vicino al jazz, qualche pezzo con un attacco sonico tipo heavy metal che può mettere a tacere chiunque anche in quell'ambito musicale, e anche la canzone melodica che viene da lontane radici progressive tipo Moody Blues, cose col Mellotron. Vabbè, c'è gente che può e altri che non può. Loro può, evidentemente. Questi erano i King Crimson di Discipline e una canzone morbidissima che si chiamava Matte Kudasai.
was a night so long, long like the notes I'm sending.
E se non mi ricordo male, Matte Kudasai era la trascrizione fonetica di un'espressione giapponese che potevi sentire dalle segreterie telefoniche e corrispondeva più o meno al nostro attendere prego. E niente, erano veramente oltre. Adesso questo progetto che si chiama Beat, non so se debba fare dischi, concerti, credo sconcerti soprattutto, con il repertorio, il resto è molto più intricato e matematico naturalmente, però questa era bellissima, Matte Kudasai, attendere prego, quasi all'altezza di Heaven dei Talking Heads. Oggi vogliamo sentire, risentire Heaven dei Talking Heads. Il paradiso è un posto dove non succede mai niente. Heaven is a place where nothing, nothing ever happens.
Name of the bar.
Podcast.
E così, 36 minuti dopo la mezzanotte, martedì 19 marzo 2024, festa del papà, e modestamente lo sono, però non ho nessuna figlia che mi porti i bignè di San Giuseppe in giornata, per cui probabilmente andrò in pasticceria di persona personalmente a procurarmene. Vabbè, basta, chiudiamo. Quando ero ragazzo andava di moda seguire John Lennon, era ancora vivo, e quindi disprezzare le musichette che faceva Paul McCartney. Adesso era una cosa un po' esagerata, davvero un po' massimalista e un po' estremista e sostanzialmente ingiusta, ma l'abbiamo capito solo dopo. Comunque, quando io e mia sorella eravamo piccoli, per noi un 45 giri di Paul McCartney era un guilty pleasure, vale a dire una cosa da ascoltare divertendosi ma tenendolo nascosto, perché eravamo appunto fedeli al detto di John Lennon, secondo cui quella di Paul McCartney era music, musichetta da ascoltare in ascensore. Il 45 giri in questione, uscito a fine 72, era un doppio lato A, c'era un pezzo reggae, ma proprio reggae reggae, che si chiamava Sea Moon, all'epoca quasi nessuno conosceva il reggae da noi, e dall'altra parte un rock and roll, power pop, che diavolo era non lo so, che si chiamava High, High, High. Rock and roll, che altro? High, 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 Wings con Paul McCartney alla fine del 1972, quando appunto già da un paio d'anni i Beatles non esistevano più. Questo pezzo, incidentalmente, è stato registrato nei famosi Abbey Road Studios, che uno dice, vabbè, normale, facevano tutto lì. Quasi tutto, in realtà, non proprio tutto tutto. I Beatles occasionalmente hanno lavorato anche in altri studi, tra cui gli Olympic Studios, sempre a Londra, che erano degli studi importanti, cioè ci hanno inciso, per dire, da Ella Fitzgerald ai Led Zeppelin, passando per tutto quello che c'è in mezzo, che quindi è parecchia roba. Un giorno del 1969, quindi c'erano ancora i Beatles, Paul McCartney era lì negli studi, ma le persone con cui doveva suonare o fare qualcosa non ci stavano, allora arriva lì un produttore che lo conosceva di nome Glenn Jones, che dice: senti, qui nella stanza accanto c'è un gruppo americano che è venuto a fare delle cose qui, era la Steve Miller Band, già abbastanza noti, e dice: potreste fare anche qualcosa insieme. E Paul McCartney, visto che non c'era niente da fare, evidentemente è un workaholic, andò lì, suonò un po' di chitarra, un po' di basso, un po' di batteria e contribuì a creare una canzone per la Steve Miller Band, che trovò posto su un album intitolato Brave New World e si chiamava My Dark Hour.
this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die.
Live and Let Die, Paul McCartney and Wings. È curioso, ma il super classico che ci è toccato in sorte a questo punto era di Paul McCartney, guarda caso, che avevamo sentito poco fa alle spalle di Steve Miller in quella My Dark Hour. Poi sul disco di Steve Miller Band c'era scritto che suonava la chitarra, il basso e la batteria in un pezzo un misterioso Paul Ramon, ma quello ovviamente era uno pseudonimo, bello Paul Ramon per sembrare anche un pochino ispanico. Comunque quel pezzo lì della Steve Miller Band, My Dark Hour, aveva un riff particolarmente riuscito che infatti Steve Miller se l'è tenuto lì, ha detto prima o poi ci rimetto le mani, ci rifaccio qualcosa. E in effetti un po' di anni dopo, nel 1976, Steve Miller riprese proprio il riff di My Dark Hour e ne fece un pezzo di successo molto superiore che si chiamava Fly Like an Eagle.
Yeah.
Fly Like an Eagle, che fu uno dei grandi successi negli anni 70 per Steve Miller Band. Ma quando mancano ormai 7 minuti soltanto a luna, voglio proporre una roba per chiudere, un lungo brano musicale che è già una mini suite, che raramente si sente per intero, anche se poi è famosissima. Il disco da cui viene è il secondo album dei Moody Blues, 1967, che si chiamava Days of Future Past, i giorni del futuro passato, che era un disco che voleva riprodurre una giornata, a day in the life, avrebbero detto i Beatles, l'avevano già fatto pochi mesi prima effettivamente. E c'era proprio un segmento del disco sull'inizio del giorno, l'alba, la mattina, l'ora di pranzo, il pomeriggio, la sera, e poi alla fine, ovviamente dopo la sera, arrivava la notte. Ma la notte conteneva una canzone famosissima, ma in una maniera più articolata di quanto non ci facciano sentire di solito. C'è la canzone famosissima, è Nights in White Satin, però la traccia è più lunga e più estesa, appunto. E siccome è proprio un brano sulla notte, della notte e per la notte, è con questo che vi arriva la mia buonanotte e anche l'appuntamento a lunedì prossimo.
Satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth, I can't say anymore, 'cause I love you. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I'll love you. Yes, I'll love you. I'll love you.
Never meaning to say. Lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energy spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night. Removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white. But we decide which is right and which is an illusion.
Avete ascoltato Il ritorno del ciclista sulle ruote del rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.